Dal Vangelo secondo Matteo, Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Diamo inizio questa sera col rito dell'imposizione delle ceneri ad uno dei periodi più belli e più proficui per la nostra vita, il tempo della Quaresima. Inizia oggi e terminerà mercoledì santo. È un tempo proficuo perché è un tempo di discernimento dove noi siamo invitati a rimettere in pari la nostra vita. La domanda che possiamo farci tutti è: dove sto andando? Se veramente noi stiamo realizzando quello che è il nostro destino, quello che è il progetto del Padre. Il prossimo mese arriveranno le rondini e accogliamole. E le rondini stanno viaggiando per arrivare da noi e fanno un lungo percorso, fanno migliaia di chilometri per arrivare qui. E cos'hanno? Il navigatore, hanno la bussola, e c'è qualcosa dentro di loro che li spinge a fare questo viaggio per arrivare qui. Allora, lo stesso è per noi, dentro di noi. Ecco perché, almeno io per me, penso che questa Quaresima è il tempo in cui noi dobbiamo e chiedere e dobbiamo sentire, lasciarci guidare dalla nostra intuizione, da quello che è lo stomaco, da quello che dice il secondo cervello, che ci guida in questo cammino. E in questo cammino ci guida l'intuizione e ci guidano anche i fratelli e le sorelle che il Signore ci ha messo accanto. Perché noi abbiamo questo progetto divino. Stasera nel rito dell'imposizione delle ceneri ci sono due parole, due modi per dire, quello più moderno dopo il Concilio Vaticano II: convertiti e credi al Vangelo. Fosse la volta buona di credere al Vangelo e di non credere alle tante cosine che troviamo in giro. Poi c'è l'altra, quella più antica, che nella Chiesa: ricordati che polvere sei e polvere diventerai. Stasera io, dandovi le ceneri, dirò proprio questo: ricordati che polvere sei e polvere ritornerai, perché fra 100 anni, fra 100 anni, mi vuoi dire chi si ricorderà di noi? Forse i figli di Agata, i figli della principessa, diranno sì, mio padre, mia madre, però ritorneremo nel dimenticatoio. E attenzione, questa polvere, in Genesi 2:7, Dio prese della polvere e la impastò e poi soffiò un alito di vita e divenne un essere vivente. Polvere siamo, ma siamo polvere divina. Ecco che allora il cammino della Quaresima è riscoprire il divino che è dentro di noi. E riscoprire questa dimensione divina, voi siete dei. E Gesù ci dà delle indicazioni, l'abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, dà delle indicazioni, e queste indicazioni hanno un unico punto in comune, la vita interiore. Noi viviamo in questo tempo dell'apparire, vediamo i like su Facebook, vediamo quello che dicono gli altri. E magari ci teniamo pure perché tutti noi vogliamo essere approvati, tutti noi vogliamo essere accolti. E Gesù invece qui ci dice proprio di ritornare all'interiorità e all'essenziale e dà delle indicazioni che sono indicazioni che troviamo in tutte le religioni, ma Gesù dà questa valenza che è la valenza dell'interiorità. Ripete per 3 volte il Padre tuo che vede nel segreto ti farà grazia. Quindi è un invito a riscoprire questo rapporto tra me e Gesù. E dico Gesù perché Gesù stesso ha detto: io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi un invito a riscoprire io e Gesù. E parte dalla parola giustizia. La giustizia e sappiamo quella divina e quella umana è dare agli altri quello che si meritano, giustizia è dare agli altri quello di cui hanno bisogno, che non sempre se ne rendono conto, entrare in questa dimensione della giustizia divina, perché se non supererete la giustizia degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno. Quindi quando noi diamo agli altri quello di cui hanno bisogno, non lo facciamo per loro. Ricordiamoci che tutto questo lo facciamo per noi. E di giustizia è la parola anche elemosina. Presso gli ebrei la parola elemosina non esiste. Esiste la parola giustizia. Quando noi diamo qualcosa in elemosina, stiamo facendo giustizia, perché noi che abbiamo di più, diamo a chi ha di meno. E l'elemosina è presente in tutte le religioni hanno l'invito proprio a dare qualche cosa del sovrappiù, se noi riuscissimo a dare anche il sovrappiù, è già tanto. È l'unica maniera, l'unica volta che Dio dice mettimi alla prova. E quando Dio dice mettimi alla prova, è quando è l'invito a portare la decima. La vera elemosina comincia quando noi diamo l'undicesimo, dall'undicesimo in poi. Prendi 1.000 euro di stipendio, la decima 100 euro deve essere data in elemosina. Quelle 10 euro in più, 20 euro, allora da lì comincia l'elemosina, che è la maniera per liberarti dal diavolo. Molte volte noi cerchiamo preghiere di liberazione, esorcismi, abbiamo avuto anche quest'esperienza negativa, tutte cose buone, ma c'è scritto chiaramente: l'elemosina che hai dato ti difenderà meglio di qualsiasi lancia. E Gesù dice nell'elemosina: la tua destra non sappia cosa, la tua sinistra non sappia quello che fa la tua destra. E questo è importante perché la sinistra è la parte del cervello razionale. Se noi dobbiamo fare un'elemosina e cominciamo a razionalizzare, ma vai a lavorare come diceva Antonietta, ma quello c'ha più soldi di noi, questi non devono uscire più dal carcere, questi buttate la chiave. E se noi cominciamo a razionalizzare, se poi vi faccio leggere le lettere come ti prendono in giro, veramente a volte pensano che io sia incapace di intendere e di volere. Va bene, va bene. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, quindi significa che l'elemosina deve essere un qualcosa che viene dallo spirito senza lasciare indagare. E i poveri li avrete sempre con voi. Ci saranno sempre poveri che avranno sempre bisogno di noi. Altra cosa è la preghiera. E quando pregate non state ritti per farvi vedere. Il riferimento è alla preghiera di Israele, che aveva due orari ben stabiliti, alle 9 del mattino e alle 3 del pomeriggio. Se tu eri in giro per Novara e si fanno le 3, ti fermi e dici la preghiera. Se sono le 9 del mattino e sei al mercato di Oleggio che è pieno di persone, sono le 9, ti fermi dovunque sei e fai la preghiera. E tutti dicono: oh, ma guarda Laura Piantanida com'è devota, e proprio si è fermata per dire la preghiera. E la gente stava bene. Gesù dice: quando vuoi pregare, entra nella stanza. E questa stanza che noi abbiamo chiamato stanza tonda, che noi abbiamo chiamato la stanza del cuore, praticamente la parola in greco è entra nello sgabuzzino, perché c'era una specie di cantina in ogni casa dove tu mettevi gli alimenti, dove tu mettevi il cibo, ed era un luogo senza finestre e senza luce. La luce entrava soltanto dalla porta, quindi se chiudi la porta, effetto mezzanotte, non c'è bisogno di metterti la mascherina. E lì nello sgabuzzino non ti vede nessuno, ma il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Dai a me, dai a me.
No, no,
Bravo.
che faccio io.
Dai a me. Lode al Signore. Poi te lo spiego. Quindi Gesù e tutti davano librettini di preghiera, tutti davano modalità di preghiera, tutti davano. Gesù è l'unico fondatore di religione, chiamiamolo così, che non dà nessun libro di preghiera e non dà nessuna indicazione. A Lourdes c'è il rosario, a Fatima c'è il rosario, e in Israele si dicevano i salmi, come lo dicono anche nella Chiesa Cattolica, i preti e i monaci. Ci sono, a Qumran avevano un librettino di preghiera. Gesù non ti dà nessun libro di preghiera, ma ti dice soltanto di rientrare in te stesso e di pregare il Padre. Attenzione, nemmeno il Padre nostro. Perché il Padre nostro è l'unica preghiera che Gesù ha insegnato, che si trova soltanto nel Vangelo di Matteo, Luca la dimentica e ne dice metà, Marco e Giovanni non la insegnano. Perché non è una preghiera, ma è un modo per vivere le beatitudini, è un modo per vivere il Vangelo. Quindi, ed è la cosa più difficile. Perché in questa preghiera tu ti devi fermare e parlare con qualcuno, parlare con un qualcuno, con un tu che è Dio. Quindi, questa è l'indicazione per la preghiera. E poi la terza indicazione è il digiuno. Digiuno presente in tutte le religioni. Al tempo di Gesù il digiuno raccomandato era il lunedì e il giovedì. Il lunedì e il giovedì non si mangiava, ricordando la salita e la discesa di Mosè al Monte Sinai. Poi la Madonna ha copiato un po' a Međugorje e diceva di digiunare il mercoledì e il venerdì. Ma l'indicazione è che Gesù non ha mai digiunato. E Gesù non ha mai detto di digiunare. Sto un po' a disagio a dirlo, perché nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo è giorno di digiuno, è giorno di digiuno, che però sono obbligati a farlo soltanto quelli che hanno dai 18 anni a 65 anni. Io ad aprile ho finito. Angelo, tu il 24 febbraio hai finito. Digiuno che come c'è scritto nel codice di diritto canonico, significa che devi prendere qualcosa a colazione in te. Poi puoi fare un pranzo completo, primo, secondo, contorno, frutta, e la sera un brodino, qualcosa di leggero. Questo è il digiuno raccomandato. Ma magari comprati un bel gambero o i calamari.
Scritto in
Ah, in parrocchia senza carne. Sì, no, è obbligatorio, è soltanto il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Poi i venerdì di Quaresima, se non mangi carne, ma ti mangi un bel fritto di pesce, va bene. Sono cose che guardandole da fuori sembrano ridicole, però va bene, in piena libertà. Ma perché Gesù non ha mai digiunato? E voi mi direte, come? Gesù ha digiunato 40 giorni e 40 notti nel deserto, c'è scritto. Ma il digiuno di Gesù nel deserto era il digiuno che facevano tutti quelli che andavano alla scuola nelle scuole egiziane. Quando tu volevi fare un'impresa, quando tu volevi fare un corso, non è come alla Twille che si lamentano che mangi di tutto e di più, vorrei sapere cosa mangiate a casa, visto che vi lamentate della Twille, ma comunque questo è un altro discorso. Ti facevano fare 40 giorni di digiuno e poi, ecco, potevi entrare, anche perché il digiuno fa bene. Perché sfoltisce i pensieri della testa, anche se domenica a Palermo ho fatto la catechesi sul pranzo di Babette, quanto è importante mangiare insieme e quanto è importante condividere il cibo. Però, ecco, difatti Gesù veniva soprannominato Mangione e Beone, perché nei Vangeli lo troviamo sempre a tavola, sempre a mangiare, perché la tavola per Gesù era importante, era il momento, il luogo della condivisione, dell'amicizia e dello stare insieme. Poi, nel Vangelo, a proposito dei diavoli, c'era scritto, certi tipi di diavoli si scacciano con la preghiera e il digiuno. Benedetto Concilio Vaticano II, che siamo andati alle fonti originali, e si è visto, ai tempi non c'erano le fotocopie, c'erano gli emanuensi, i monaci che copiavano. Sto monaco vedeva che tutti mangiavano e bevevano dentro il monastero e ha aggiunto certi tipi di diavoli si scacciano con la preghiera. E il digiuno l'ho aggiunto a penna, ma tornando alle cose originali, abbiamo visto che questo digiuno non c'è. Mai una volta Gesù invita le persone a digiunare. C'è, ecco qui in questo testo, quando vuoi digiunare, il digiuno nasce in Israele, lasciamo perdere quello delle altre religioni, nasce in Israele quando il Tempio viene distrutto, perché prima si portavano gli agnellini, si portavano i vitelli, si portavano le cose al Tempio, si arrostivano e il grasso se lo prendeva Dio, la carne se la mangiavano i preti, ovvero Anania che aveva l'appalto di tutte le macellerie di Gerusalemme la portava alle macellerie e poi il pellegrino che aveva portato l'agnellino, o aveva comprato l'agnellino, poi andava a comprarsi la carne dell'agnello, quindi la pagava due volte. E quando il tempio fu distrutto, allora i pii farisei dissero: anziché offrire il grasso degli agnelli, offriremo il nostro grasso. Non mangiamo, quindi ci asciughiamo e questo sarà gradito a Dio. Ma nemmeno, perché già il profeta Isaia, ancora prima, quindi secoli prima, aveva detto: ma non è questo il digiuno che io voglio. Angariate gli operai, lavorate, siete arrabbiati. Perché poi il digiuno, attenzione, che quando digiuni diventi un po' più arrabbiato, un po' più cosa. Quindi dice: se insultate le persone, il digiuno che io voglio è condividere, scritto due volte, condividi il pane con chi è povero. E come mai è scritto due volte? Perché devi condividere il pane materiale. Io quando ero in convento vedevo che facevamo questo digiuno del mercoledì, però quando tu fai il digiuno il mercoledì delle ceneri o il venerdì santa o leggio, si faceva il digiuno e poi dopo la processione tutti andavano a mangiare pane e salame, e a me non mi hanno mai invitato, ma questo è un altro discorso. sì, quello che tu risparmi, non che te lo devo mettere in tasca, quello che tu risparmi, che non mangi, lo devi dare agli altri. Ecco, l'unica maniera del digiuno che ha una valenza religiosa, quando oggi io non mangio per far mangiare te. Oggi io non mangio per far mangiare qualcun altro. Questo è il digiuno gradito, gradito a Dio. Ritorniamo di nuovo al tempo della condivisione. Per noi che poi facciamo un cammino di preghiera, ricordo quello che dice la prima enciclica, la prima lettera di Pietro: state moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ecco perché io quando facciamo la giornata di ritiro, domenica, c'è chi vuole mangiare da Cristian, con 10 euro ti dà il primo, secondo, buono, però io non mangio proprio per restare più lucido, per restare più lucido, mangio poi la sera, non vi preoccupate, non è che sono patito, però per restare, sobrio, perché la preghiera non è ripetere alcune parole, la preghiera è sentire quello che Dio vuole dire all'assemblea, sentire quello che Dio vuole fare nell'assemblea. E qui non bisogna essere ingolfati perché il cibo ti ingolfa, volente o nolente, e quindi restare moderati e sobri per percepire tutte le vibrazioni dello Spirito, quello che vuole fare. Passiamo adesso quindi a questa imposizione delle ceneri, che è un rito antichissimo. Voi sapete che i contadini in inverno conservavano le ceneri e a febbraio-marzo la spargevano sul terreno per fertilizzare il terreno. Quindi noi prenderemo queste ceneri non per mortificare la nostra vita. Mai una volta in tutto il Nuovo Testamento c'è scritto la parola mortificare. Solo una volta la usa Paolo per dire mortificate le vostre passioni, i vostri desideri cattivi, date la morte. Ma è sempre un vivificare. Quindi noi prenderemo queste ceneri per vivificare la nostra vita, per ricordarci che abbiamo questo tempo per rimettere la nostra anima in sintonia con Gesù, non attraverso il sacrificio. Gesù in questo Vangelo due volte parla di sacrificio ed è per vietarlo. Misericordia io voglio, non sacrificio. Io voglio misericordia, cioè voglio che le persone abbiano un utero spirituale dove partoriscono ancora le persone. E purtroppo noi ancora siamo a livello di sacrificio. Gesù lo ha vietato. E questa è una parola che prende dal libro del profeta Osea. Misericordia io voglio. E noi siamo cultori della divina misericordia. Quindi, se vogliamo fare un fioretto, il fioretto è di rendere felici le persone che incontriamo, che è la cosa più difficile, renderle felici perché, come più volte ho ricordato, noi siamo condannati, tra virgolette, alla felicità. Quindi metteremo questa cenere per vivificare la nostra vita, per dare un imprinting maggiore a questa vita, per arrivare a Pasqua. Tra l'altro quest'anno abbiamo il ritiro per chi verrà, proprio il Triduo Pasquale insieme, per esplodere in questa gioia pasquale. rito delle ceneri che rifarò domenica all'Eleven Black. A proposito, vi dico la dinamica di domenica, che è importante, una dinamica legata alla preghiera di guarigione. Quindi al mattino, noi dell'Eleven Black, all'Agrumeto di Palermo, dalle Ancelle di Roma, dal Salone di Altare, dalla chiesetta di Ponte Cagnano, al mattino faremo la preghiera del cuore. E farò questi esercizi per smuovere il fondo. Ieri sera, prima di andare a Oleggio, ho visto un prete che mi piace e ha fatto la preghiera del cuore in diretta, mezz'ora di silenzio. Boh, va bene, ma io invece vi farò questi esercizi per smuovere il fondo della nostra anima, per far salire a galla eventi dell'albero genealogico, eventi dell'albero genealogico che possiamo scoprire solo in questo modo. Perché poi, se noi entriamo nella bugia familiare, io sono stato a Palermo lunedì, sono andato a trovare lo zio, che è, diciamo, l'unico fratello che è rimasto, la memoria storica. E in questa memoria storica io ho cercato di carpire questa verità ancora di sta zia Giacomina, ma ancora mi diceva una bugia, cioè cose che io mi ricordavo. La bugia familiare, poi l'ho detta anche in casa che dovevamo andare al cimitero, perché sono andati, no? La bugia familiare. Quindi, come fare a scoprire, ad andare oltre la bugia familiare? Qui, allora, dobbiamo cercare, fidati della tua intuizione, fidati di quello che vedi. Quindi, no, io cercherò con questi esercizi di smuovervi un po'. Ad esempio, io parlo con gli anziani. Mi viene in mente adesso tua madre, che quando la vado a trovare, in quei momenti che siamo io e lei da soli, perché poi quando ci sono le figlie subito mettono il veto, la signora mi racconta che loro manco lo sanno. E poi io gli faccio le domande e mi rispondono loro. Ma voi non mi dovete rispondere, deve rispondere la mamma. E per dire, andare oltre la bugia familiare, perché ci sono delle cose che vengono negate all'interno delle famiglie. E allora possiamo scoprirlo in questa maniera e pregarci. Quindi, quando dopo questi esercizi, alla fine, io vi farò fare questo esercizio di regressione, è una cosa, quello che vedrete fa parte della fantasia, fa parte della mente, fa parte della cosa. Ma diceva Santa Teresa, la mia più grande alleata è la mia fantasia. Scriviamolo e li metteremo in un cesto. Ci saranno due cesti domenica, il cesto delle intenzioni e il cesto dell'albero genealogico. Quello che tu hai visto, scrivilo, ovviamente lascia perdere ogni riferimento al cognome, scrivilo e noi, come prendiamo le intenzioni, prenderemo questi eventi e ci pregheremo tutti insieme. Poi ci sarà la pausa pranzo. Nel pomeriggio ci sarà la lezione della prima domenica di Quaresima, dove riceveremo le ceneri di nuovo e saremo un po' di più, però vi sarà data una maschera. Giù le maschere! Perché, come diceva Pirandello, nella vita incontrerai tante maschere e poche persone. Mi sarà data una maschera, non ho uno, ovviamente che non ho il tempo, mi sarà dato un foglio A4 e questa è la tua maschera. Perché tutti noi abbiamo una maschera, tutti noi ci presentiamo agli altri così come vorremmo essere, ma ancora peggio, così come ci vogliono gli altri, per essere accolti, per essere amati, per essere cose. Quindi mi sarà data prima, porteremo la nostra maschera, la consegneremo alla persona che pregherà per noi e avremo questo segno delle ceneri, questo segno delle ceneri dove, tolta la maschera, sarà data proprio a noi, per questo cammino. Ricordiamo che siamo all'interno del seminario per l'effusione dello Spirito. Dopo aver ricevuto le ceneri, tutti insieme, ecco, faremo la preghiera carismatica, quella preghiera carismatica che è tanto cara alla signorina Alfonsa Broggini, perché ci sarà l'intervento dei profeti che diranno, grazie a Dio, diranno alcune situazioni, che il Signore vuole segnalare. Attenzione, il 50% delle volte noi riceviamo delle testimonianze di profezie che non sono mai state date. Te le sei sognate, oppure l'angelo te l'ha detto. Io ricevo a volte delle email, delle cose, e dico: ma quando mai è stato detto? È l'angelo. Quindi la parte carismatica, che è l'ultima parte, dopo una giornata stremati dal respiro, dalla preghiera, dai canti e da tutto quello che vuoi, lo spirito parlerà. E noi, grazie a Dio, all'Eleven Black già abbiamo alcuni profeti, ma lo stesso a Pontecagnano, lo stesso a Palermo, lo stesso a Roma. Profeti, sparate le grosse, non vi preoccupate, perché tanto poi la gente capisce quello che vuole. Quindi, molte volte, a volte capita, qualche profeta mi dice: ma io ho sentito questo. Ma, no, dillo, dillo. A volte le cose più disparate. Mi ricordo una volta di una messa di intercessione, a Santo Stefano. Francesca disse, di un quadro, di una casa, cosa che sembrava una profezia un po', sballata. Invece poi ci fu proprio la testimonianza di questo quadro, l'eredità. Me lo ricordo bene, anche perché incontravo il proprietario in piscina, quindi ancora già erano i tempi di quando ci andavo di nascosto a Oleggio. Quindi, lode, lode al Signore. Quindi, e avremo quest'ultima parte, poi 17:30, 18 ci sarà la benedizione finale. E allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, per questa serata. E Signore, tocca, ecco, già riceviamo l'imposizione delle ceneri, che poi riceveremo domenica, ma domenica daremo anche la maschera. E Signore, che sia benedetta. Che sia veramente una quaresima benedetta, dove ciascuno di noi, Signore, può fare veramente questo discernimento, e non per andare alla deriva. Lui, in macchina il signor direttore mi diceva: sono stanco, lasciami andare alla deriva, tu corri troppo. È vero, è vero. Non possiamo lasciare andare nessuno, e dobbiamo correre. E ha detto: devi correre, devi viaggiare come le rondini. Dove dobbiamo andare? Davide, lasciami andare, non la lasciare, quella che è tutta abbronzata. Ecco, quindi, Signore, non vogliamo lasciare andare nessuno, vogliamo portarli con noi, oh Signore Gesù, in questo volo migratorio verso la terra promessa, verso la realizzazione di noi stessi, verso questa pienezza di vita, verso questa vita divina, perché noi siamo da Dio, veniamo da Dio e a Dio ritorniamo, noi siamo dei. E allora vieni, oh Signore, e donaci questa cenere per vivificare la nostra vita. Amen. Grazie Gesù, grazie, 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 grazie. Grazie. Lasciami andare.